Buongiorno a tutti, è una gioia essere assieme di nuovo. Io voglio ringraziare il Signore per la sua fedeltà. Penso che molti di noi hanno concluso un periodo più o meno lungo di vacanze. Penso che siamo stati nel nostro piccolo dei grandi testimoni della benevolenza e della bontà di Dio e siamo grati per come Lui ci ha permesso di riunirci ancora oggi per lodare e ringraziare il suo nome. Io ho due testi questa mattina che voglio leggere. Continuiamo la nostra serie sui frutti dello Spirito. Il primo testo si trova nella lettera ai Galati al capitolo 5. Leggeremo, penso che ormai impareremo a conoscerli, spero, a impararli a memoria. Galati 5 verso 22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Poi andiamo sul Vangelo di Matteo, oggi parleremo della fedeltà. Evangelo di Matteo al capitolo 25, leggeremo alcuni versetti a partire dal verso 14. Matteo 25, verso 14. È la parabola, è una parabola che il Signore ha pronunciato, la parabola dei talenti. Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Ad uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito quello che ha ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Quello che aveva i 5 talenti venne e ne presentò altri 5 e disse: «Signore, tu mi hai dato i 5 talenti, ecco, io ne ho guadagnati altri 5». E il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: «Signore, tu mi hai dato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse: «Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo». Il suo padrone gli disse: «Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri, al mio rientro avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietevi dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma chi non ha sarà tolto anche quello che ha. È quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà pianto e stridor dei denti». Fedeltà. Cari fratelli, cari amici, penso che questa, quello che leggiamo in questa parabola, ad esempio al verso 21, al verso 23, va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, entra nella gioia del tuo Signore, sia la frase che ognuno di noi brama di più, sia quello no che vorremmo si realizzasse un giorno quando ci presentiamo alla presenza di Dio e speriamo che il Signore possa pronunciare questa frase su ognuno di noi, sulla nostra vita. Sei stato fedele in poca cosa, entra nella gioia del tuo Signore. Non è questo il nostro desiderio, non è questo no avere, vivere alla gioia, nella gioia, nella presenza di Dio, no, perché Lui è stato buono. E oggi voglio affrontare con voi il tema della fedeltà. Cosa significa essere fedeli? Qual è il senso della fedeltà che Gesù qui ha in testa o che Paolo ha in mente quando scrive quell'elenco del frutto dello Spirito? Fatemi subito dire che ci sono due significati collegati quando si parla di fedeltà, importanti per noi. Il primo, essere fedeli, significa essere una persona affidabile, essere qualcuno su cui ci si possa fidare, su cui si possa dire, ecco, io sono sicuro di quella, di quello che quella persona dice. Un uomo fedele è qualcuno che con onestà e con integrità fa quello che dice. Non ci sono dubbi, è una persona che mantiene la sua parola. Un uomo fedele è uno, ecco, che non dice bugie, che non imbroglia, che non vive nell'ambiguità. Essere fedeli significa, in prima istanza, ecco, essere un uomo o una donna di una sola parola. Questa è una caratteristica della fede. Quindi non ci sono ombre, non ci sono scuse. Essere fedeli significa io dico A ed è A. La seconda cosa, però, è un po' diversa. Essere fedeli non significa essere fedeli così un giorno soltanto. Essere fedeli significa esserlo in un corso, durante un tempo, lungo un periodo. Essere fedeli significa che tu sei un uomo o una donna di onestà e di integrità, ma lo sei nel tempo. Cioè dai in prova, manifestazione di chi tu sei, non il giorno prima, ma io so che se Mario è fedele, d'accordo, lo è non perché la scorsa settimana si è comportato bene, lo è perché nel corso del tempo lui ha manifestato una serietà, una integrità, una onestà nella sua vita e io sono sicuro che lui è una persona fedele perché la sua fedeltà si vede nel tempo. Quindi non è una cosa che si improvvisa, non è un'azione soltanto che dà il senso della fedeltà, è la perseveranza nel tempo. Quando la Bibbia parla di fedeltà, fanno riferimento a questo quadro. Essere fedeli significa mantenere ciò che si dice, essere affidabili, sicuri, io mi posso fidare, cioè se mi rivolgo a quella persona in una botte di ferro, essere fedeli significa essere perseveranti, non essere variabili, non cambiare umore o atteggiamento, no? In base alle sensazioni o alle circostanze. Tu dai un incarico ad una persona che è fedele, sai che lo porterà fino alla fine avanti, costi quel che costi. E nella Bibbia la fedeltà viene costruita, viene fuori da un fatto molto semplice. Perché? Perché Dio stesso, ci dice la Bibbia, è un Dio fedele. Dio stesso manifesta nella sua persona questa caratteristica di fedeltà. Salmo 32, il Deuteronomio 32, verso 3 e 4. Prendete con me questo verso. Guardate com'è Dio. Dio stesso è fedele. Deuteronomio 32, verso 3 e 4, Dio è la roccia. Cosa è scritto? È scritto che questo, poiché io proclamerò il nome del Signore, allora magnificate il nostro Dio. Egli, Dio, è la rocca, è la roccia, è stabile, è sicura. L'opera sua è perfetta. Tutte le sue vie sono giustizia. E com'è Dio? Guarda il verso. È un Dio fedele e senza iniquità. Egli è giusto e retto. Noi siamo chiamati alla fedeltà perché Dio è fedele. Salmo 25, Dio il Signore è fedele, tutti i suoi sentieri sono bontà e verità, per tutti quelli che osservano il suo patto. Salmo 36, verso 5, o Signore, la tua benevolenza fino al cielo e la tua fedeltà fino alle nuvole. Salmo 33, verso 4 e 5, la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta come? Con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benevolenza del Signore. Dio è un Dio fedele. Lui mantiene quello che dice, lui mantiene le sue promesse, la sua parola è certa e lo fa nel tempo, non lo fa per un periodo soltanto, non lo fa per alcune circostanze. Dio è l'Iddio fedele per l'eternità. Immagina il popolo di Dio, immagina quanto Deuteronomio fu scritto, immagina le difficoltà che il popolo di Dio ha incontrato quanto il servo di Dio ha scritto questo testo. Immagina a cosa pensano. Pensano ad Abramo, alla sua fuga, pensano alla schiavitù nell'Egitto. Immagina che qualcuno dice, ma tu come fai, il popolo di Dio, come fai a dire che Dio è fedele? E allora loro dicevano, aspetta, Dio è fedele, ma adesso ti dico perché. Siediti vicino a me e ti spiego e ti racconto la storia della fedeltà di Dio. Perché la fedeltà di Dio ha una storia, non è uno spot, non è una pubblicità, ha una storia molto lunga. E Dio è stato fedele col suo popolo fin dall'inizio, con Abramo e con Mosè. E poi, mentre il popolo di Dio era schiavo nell'Egitto dei faraoni, che veniva maltrattato, e poi Dio ha accompagnato il popolo di Dio fuori da questa schiavitù nel deserto, e malgrado il popolo continuava a mormorare durante il viaggio nel deserto, Dio ha manifestato la sua benevolenza e la sua fedeltà. E poi verso tutte le lotte, i conflitti che ha incontrato, e verso il re che non amavano Dio, che lo odiavano, Dio ha manifestato la sua fedeltà verso il suo popolo, che forse, piuttosto che dare lode a lui, no, con facilità andava verso gli idoli vani e vuoti, ma Dio, malgrado questo, era ancora un Dio fedele che rimaneva accanto al suo popolo, perché Dio è fedele e lui mantiene quello che dice. E loro dicevano, ti racconto dell'immensa fedeltà di Dio, ti racconto della storia della fedeltà. Lui è stato buono, lui è stato nella verità, lui è stato un Dio giusto, ci ha liberato dalla schiavitù, lui è stato un Dio benevolente, perché noi a causa del nostro peccato potevamo essere distrutti, ma Dio ha manifestato il suo amore e la sua fedeltà sulla nostra vita. Per cui il fondamento è proprio questo, quanto la Bibbia parla che Dio è la roccia. Lui è la rocca, vuol dire che le fondazioni della fedeltà di Dio non possono essere mosse. Lui è sicuramente un Dio fedele. E se Dio è un Dio fedele, io e te possiamo fidarci di Lui. Lui è il posto più sicuro. Lui è la persona più sicura a cui fare affidamento. Dio è eternamente fedele. Vi ricordate, no? C'è un inno, no? In Lamentazioni, no? Le compassioni del Signore non hanno mai fine. La sua grazia si rinnova, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Grande è la fedeltà del Signore. E pensate che quando viene scritto il libro delle Lamentazioni, era davvero desolazione attorno. E però, malgrado tutta la desolazione causata dalla ribellione, dalle circostanze, dalle grandi difficoltà, dal peccato del popolo, il popolo di Dio riusciva a cantare: grande è la tua fedeltà, le tue compassioni si rinnovano ogni mattina. Ed è la stessa cosa che ci dice tutta la Bibbia. Io voglio dire questa mattina, lo voglio dire a me stesso, ma voglio dirlo a ognuno di voi personalmente: Dio è affidabile, di Dio ti puoi fidare, con Lui puoi mantenere la tua speranza e la tua fede viva, Lui non ti dimenticherà, Lui non ti abbandonerà mai, Lui è la rocca, è la roccia, e nessun peccato, nessuna circostanza, nessuna tragedia, nessuna difficoltà potrà scalfire questa verità della Bibbia. Ricordalo, ricordalo quando uscirai da questa sala. Dio è soprattutto il Dio fedele. E lo è anche nel Nuovo Testamento. Fedele Dio, ai quali siete stati chiamati alla comunione del suo figlio, del figlio suo Gesù Cristo, nostro Signore. Dio è fedele e ha manifestato questa sua fedeltà in Cristo. E poi Lui è fedele anche se noi siamo tentati. Lui non ci abbandona neanche nelle tentazioni. Non che le tentazioni non arriveranno, arriveranno, però dice la Bibbia, nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però, dice la Bibbia, Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. Dio è fedele. E poiché Lui è fedele, noi abbiamo un destino sicuro. Noi non verremo cancellati ed annullati nella brodaglia cosmica che gli atei, no, ci suggeriscono, no? Ma la Bibbia dice: ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima, il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore Gesù Cristo. E poi Paolo dice: fedele è colui che vi chiama. Fedele è colui che vi chiama. E poiché Lui è fedele, Egli farà anche questo. Dio è un Dio fedele. E quando Paolo pensa alla fedeltà, pensa proprio a questa rocca della fedeltà di Dio. Io non so quali sono le circostanze che tu stai attraversando, non so il tuo stato d'animo, non so la situazione, ma quello che posso dirti è: non affidarti e non pensare che sia un bravo medico, o comunque un ingegnere, o la tecnica, o l'uomo, o il grande finanziere, o il grande legale su cui puoi affidarti. Certo, servono anche quelle competenze, ma noi dobbiamo fidarci soprattutto del Signore. Dio è un Dio fedele. Ricordiamolo. Pippo, vabbè, è vero, Dio è un Dio fedele. Ma il popolo di Dio? Il popolo di Dio? Ah, c'è questa caratteristica della fedeltà nel popolo di Dio? C'è, come dire, è anche vero che se Dio è chiaramente un Dio fedele, questa manifestazione di fedeltà si vede anche nella Chiesa, nel popolo del Signore, e lì facilmente incominciamo, come dire, a scivolare con facilità un po' nel malumore, un po' nell'amarezza, a volte nel risentimento. Perché confessiamolo, non vediamo molta manifestazione di genuina fedeltà attorno a noi e incominciamo a scoraggiarci. Però io voglio dirti che nella Bibbia, no, c'è una rappresentazione che è realistica ed efficace, no, che incoraggia il popolo di Dio a essere fedele anche lui. E voglio dirvi qualcosa su tre personaggi della Bibbia, no, che in qualche modo ci parlano, la cui vita ci parla della fedeltà di Dio. Il primo personaggio è Mosè. Pensa a Mosè. È stato un grande uomo, un grande leader, un grande servo del Signore. La Bibbia dice, no? Che il quale, con Ebrei 3 al verso 1 e 2, il quale dice che lui in qualche modo può essere comparato, è un tipo del Messia, il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come lo fu Mosè e tutta la casa di Dio. Ora, lui fu un leader molto importante, fu un liberatore. Cosa impariamo dalla sua vita? Beh, la cosa che impariamo è che lui fu un uomo che, malgrado le difficoltà, malgrado le contestazioni, rimase fedele al Signore e al suo mandato. Ci furono alcune circostanze. Miriam e suo fratello lo contestavano continuamente. La sua leadership era messa in discussione quotidianamente. E allora Dio parla. Dio parla in Numeri, al capitolo 12, verso 6, dice, guardate, io con molti mi rivelo in profezie e sogni, però sappiate che con Mosè è diverso, io parlo con lui faccia a faccia, viso a viso. Lui è una persona speciale, Dio stesso lo prende, assume, lo incoraggia nel mezzo delle circostanze. Ora guardate che le difficoltà che ha incontrato quest'uomo sono innumerevoli, fin dalla sua nascita. Tutti sappiamo quali difficoltà. E come era difficile vivere in mezzo al suo popolo e guidare il popolo di Dio. Voi non immaginate quanto testardo, quanto irregolare, quanto confusionario fosse il popolo di Dio nell'Antico Testamento. Lui ha un problema con il cibo, perché il suo popolo vuole mangiare carne nel deserto, Numeri 11, no? Lui deve gestire una certa confusione con i doni dello spirito, Numeri 11 verso 24 e 30, no? Anche lì c'era, no? Con una grande discussione su questi temi. Lui, Numeri 12, ha numerose critiche sulla sua persona e sul suo matrimonio, viene contestato, no? Lui, Numeri 13, manda delle spie a Canaan, no? Dei suoi collaboratori, e quando queste spie tornano, Numeri 13, invece che incoraggiarlo, lo scoraggiano, no? Numeri 14 e 15, ha un popolo, no? Che invece che incoraggiare il suo leader, è lì che si lamenta, incomincia a mormorare, a lamentarsi, no? Lui ha delle minacce di morte, Numeri 14, e Numeri 16 anche ha un ammutinamento molto forte. Però, nel mezzo di tutte queste crisi, che non erano crisi semplici, non erano crisi facili, lui ha rischiato davvero diverse volte la sua vita, Mosè fu fedele al Signore. Mosè fu fedele al Signore e al mandato e alla chiamata e al compito che Dio aveva lui affidato. E io vedo la fedeltà di quest'uomo, importante per me e per te. Perché secondo me lui è stato fedele perché per due caratteristiche che io vorrei fossero le nostre. Lui è stato fedele per due punti. Il primo, lui non fu una persona gelosa. Lui non era geloso. Non era geloso delle sue responsabilità, del suo potere, delle sue caratteristiche. Prendi con me Numeri 11. Perché a volte la gelosia è una minaccia alla fedeltà nostra e degli altri. Numeri 11. Guardate, è incredibile. Dal verso 24 al verso 30. Sai qual è la situazione? È questa. Ci sono due uomini, Eldad e Medad. che in qualche modo, in modo inspiegabile, si erano allontanati dal campo. Prima c'era stata una grande riunione, una grande suddivisione di compiti e di responsabilità sotto la supervisione di quest'uomo. Lui diceva, io non ce la faccio, adesso devo affidare dei compiti ad altri. Però Eldad e Medad non erano con lui. Non sappiamo perché, forse si erano addormentati, facevano altre cose. La Bibbia non ci dice questo. Ci dice soltanto che questi uomini non erano lì. E a un certo punto, queste persone che non facevano parte, diciamo così, del gruppo principale organizzato, iniziano a profetizzare. Cioè, due persone iniziano ad esercitare un ministero, un dono, una responsabilità al di fuori di una struttura organizzata. Allora, cosa succede? Immagina, no? No, l'attenzione all'ordine, per carità. C'è Giosuè, che è la persona in seconda, il collaboratore più stretto di Mosè, che dice subito, come spesso fanno, no? I vice comandanti, no? Dice, guarda Mosè, quei due bisogna che si fermino subito, adesso vado io e li spegniamo subito. Verso 28, leggilo, ha un tono molto, no? Non esiste che questi due iniziano a fare delle cose senza la tua supervisione. Sarebbe stato facile, no? Era anche comprensibile, no? Ordine, no? Per carità. Mosè invece dice una cosa che mi colpisce sempre, no? Perché è segno di una grande umiltà. E il verso 29 dice, no, non riprende Eldad e Medad, riprende Giosuè. E dice, sei geloso per me? O fossero tutti i profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore mettere su di loro il mio spirito? Non c'è gelosia. Non c'è gelosia. E questo è il segreto della fedeltà di Mosè. Lui non è geloso. Lui non è geloso delle sue responsabilità, delle sue cose, dei suoi compiti, del suo potere, della sua leadership. Lui sa che Dio ha i suoi piani e i suoi piani sono infinitamente migliori dei suoi. E se Dio ha dato il suo spirito a Eldad e Medad e lui non capisce perché, Dio sa sicuramente meglio di lui che funzionerà. E senza gelosia, con umiltà, Mosè accoglie. Fratelli, io vedo tante tensioni anche nel nostro mezzo, perché spesso siamo più Giosuè che Mosè. Siamo più Giosuè che Mosè. Ma non perché l'ordine non sia importante, ma per le motivazioni che ci stanno dietro. Umiltà. Allontanati dalla gelosia. Lascia che Dio sia Dio. Fidati di Lui. Seconda cosa che imparo da Mosè è che lui non ha ambizioni. Numero 14 è una lettura affascinante, perché Dio manifesta la sua stanchezza verso il popolo di Dio. Non abbiamo il tempo di approfondirlo. E a un certo punto Dio dice a Mosè, parla con lui e dice, guarda Mosè, sto popolo è proprio, lo provoca, è di testa dura, è di collo duro, non capisce niente. Sai cosa faccio? Dice Dio a Mosè. Adesso lo cancello dalla faccia della terra. No? Lo cancello dalla faccia della terra e ripartiamo da zero. Per cui quello che verrà dopo non saranno più la storia dei figli di Abramo, ma saranno i figli di Mosè. Mosè, tu hai l'opportunità di estendere il tuo nome, la tua influenza, il tuo marchio, il tuo brand, su tutto il resto della storia della generazione futura. Che opportunità, immagina. Immagina, no? Oggi, anche nel campo cristiano, no? Ci sono tantissimi ministeri che sono associati a dei nomi e dei personaggi, no? Cade il personaggio, crolla tutto, no? Sì, come dire, vogliamo incoraggiare e pompare nomi o persone o ministeri. Mosè invece no. non vuole i riflettori puntati su di lui. E lui manifesta anche qua una umiltà incredibile, perché dice: non sia mai, Signore. Ed è lì a perorare, a pregare, a cercare la faccia di Dio, a intercedere presso Dio per il suo popolo, affinché non cancelli il suo popolo. Questo è Mosè. Queste sono le caratteristiche della fedeltà di quest'uomo. È un uomo che è fedele, che si libera, è liberato dalla gelosia ed è liberato anche dall'ambizione, da questa mania perniciosa. Amici, immagina come sarebbe la tua vita cristiana. Anche nei confronti, ovunque il Signore ti chiama. Se tu fossi libero da queste due schiavitù e potessi vivere in modo, con semplicità, la fedeltà che Dio ti chiama a vivere. Anche Gesù dice questo. E là, quello che abbiamo letto in Matteo 25 va proprio in questa direzione. Voi dovete essere fedeli come Mosè, nelle piccole e nelle grandi cose. Dovete essere fedeli. E Matteo 25, che è il testo che abbiamo letto all'inizio, aggiunge delle due o tre dettagli a questo quadro. Sapete quali sono questi dettagli? Sono questi. Che essere fedeli non significa soltanto essere persone con una parola soltanto, che mantengono le cose che dicono, che non imbrogliano, che non sono ambigue, che sono limpide, no? E gente, come dire, che resiste nel tempo, che non fa le cose una settimana sì, l'altra no, poi non ho voglia, poi mi stanco, no, non avviso, no, faccio le cose così, no. È gente che è sul pezzo. Sono persone che sono sul pezzo, sempre. E Matteo 25 dice che c'è qualcosa di più, e questa qualcosa di più è che essere fedeli significa essere trasparenti ed essere pronti a rendicontare. Cioè, a far vedere agli altri quello che tu hai fatto. Essere rendicontare sia materialmente che spiritualmente quello che tu stai facendo della tua vita e dei tuoi talenti. Avevi due talenti, sono diventati, cosa ne hai fatto dei due talenti? Rendiconta. Essere, c'è una parola in inglese che è difficilmente traducibile in italiano, ma va in questa direzione, è rendicontare. Cari fratelli, non ci può servire. Questa rendicontazione è anche quanto abbiamo a che fare, soprattutto con le risorse materiali, no? Perché c'è un grande rischio, no? Di in qualche modo, come dire, essere imprigionati, no? Nella schiavitù delle cose materiali. Esempio, Luca, leggo io. Il Signore Gesù dice: chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, dice il Signore Gesù, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? E se non siate stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Nessun domestico può servire due padroni, poiché odierà l'uno o amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Essere fedeli significa essere fedeli non soltanto con le parole, nella dimensione spirituale, ma significa essere fedeli anche nelle cose materiali, nelle cose che Dio ci ha affidato materialmente. La fedeltà si manifesta proprio lì. Significa essere trasparenti nell'uso, con che uso facciamo delle risorse che Dio ci ha dato, dei nostri talenti. Essere fedeli. Cari fratelli, io penso che questa sia davvero una delle sfide più grandi. E io penso a questa fedeltà anche delle cose materiali, che spesso viene ignorata e trascurata, anche nelle chiese, anche nel nostro mezzo. Per cui spesso c'è una gestione, ad esempio, delle finanze opaca. Nelle missioni succedono scandali, perché magari la contabilità è viziata da qualcosa che non va. E noi dobbiamo pretendere, anche nei ministeri, anche nel sostegno, che ci sia la massima rendicontazione, perché questo richiede la fedeltà di Dio. C'è un esempio che mi lascia sempre così, esterrefatto. Ed è l'esempio di Paolo, apostolo. Vi dico cosa era successo. C'era bisogno di una colletta a Gerusalemme. D'accordo? E lui si fa carico, assieme ad altri collaboratori, di raccogliere dei soldi nelle chiese allora per portarlo a Gerusalemme. D'accordo? Fa una raccolta speciale, la chiesa a Gerusalemme soffriva, quindi aveva bisogno del supporto materiale di altre chiese. Benissimo. Poi c'era qualcuno che doveva portare questi soldi. Allora, io avrei detto, ne basta una sola persona. Ottimizziamo i costi del viaggio, una persona raccoglie i soldi e va lì. Paolo non fa così e organizza un viaggio, un team, 5 o 6 persone portano l'offerta a Gerusalemme. E lui dice perché questo? E dice perché, 2 Corinzi 8 verso 20, evitiamo così che qualcuno possa biasimarci per questa abbondante colletta che noi amministriamo, cioè non voglio ombre sul mio conto, perché ci preoccupiamo di agire onestamente, non solo davanti al Signore, ma anche di fronte agli uomini. E allora, per essere al di sopra di ogni sospetto, lui rendiconta nel dettaglio, capisci come fa? C'è bisogno di questo atteggiamento anche nella nostra vita, mostrare lealtà, essere, onorare in ogni cosa la dottrina di Dio. Cari fratelli, io vorrei che questa fedeltà fosse anche una caratteristica della nostra Chiesa. Abbiamo bisogno di uomini e donne, giovani e meno giovani, che siano fedeli a Dio, fedeli al Signore Gesù, fedeli alla chiamata che hanno ricevuto, fedeli al regno di Dio, fedeli alla Chiesa, fedeli a ciò che Dio li chiama a fare, uomini e donne, che non siano lì a conteggiare, no, col contagocce, la dimensione del loro impegno. Abbiamo bisogno di uomini e donne che dicono in modo sereno, sono pronto a vivere la chiamata alla fedeltà che Dio mi ha dato, a essere trasparente, uomini e donne fedeli in tutto e per tutto. Perché Dio è la roccia. Vuoi ascoltare questo appello, questa chiamata che Dio ti fa questa mattina, poiché Lui è fedele? Io vorrei, alla fine dei miei giorni, e vorrei che questa cosa fosse condivisa da ognuno di noi, che noi possiamo dire, come ha detto Paolo, come ha scritto Paolo, con una serenità estrema, non sappiamo quanto il Signore ci chiamerà. Il destino non è nelle nostre mani, ma la chiamata alla fedeltà è una cosa che io e te possiamo fare. E Paolo dice a un certo punto, e vorrei che fosse davvero, no? Come dire, un epitaffio valido per ognuno di noi. Ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa. Ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma a tutti quelli che amano la sua venuta. Ho finito la corsa, ho conservato la fede. Che questo sia l'impegno mio e tuo. Dio è fedele. Possiamo vivere come Lui vuole, per la sua grazia e per le sue promesse. Alziamoci in piedi e preghiamo. Vogliamo pensare alla nostra vita questa mattina, a quante aree di ombra e di incertezza ci sono ancora, a quanta gelosia o ambizione o desiderio o prigionia di mammona spesso caratterizza la nostra vita. E Dio ti chiama e Dio ci chiama a essere fedeli, perché Lui è fedele. perché il frutto dello Spirito, che è fedeltà, possa crescere nella nostra vita. Signore, aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, che la nostra vita possa vibrare di fronte alla Tua fedeltà, che le Tue promesse possano essere il solido fondamento. Aiutaci, Signore, a ringraziarti per la Tua fedeltà, per come Tu l'hai manifestata nell'opera, nella vita, nell'opera, nella croce, nella resurrezione di Gesù Cristo. Aiutaci, Signore. Aiutaci a essere un popolo conosciuto perché manifesta la Tua fedeltà. Liberci, Signore, dalle urgenze dei momenti, dagli stati d'animo che ci invitano al disimpegno, dalle confusioni e dai disordini. Aiutaci, Signore. Aiutaci a vivere alla Tua presenza come Tuo popolo. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.